motore della zona nord, giusto nord-ovest dell'Italia, e la Cina, attenzione, promotore anche della Cina, quindi il nostro Pippo è un promotore missionario, quindi attenzione a quello che ci racconterà oggi. Va bene, ho finito, Pippo,
finito,
a te, lo accogliamo con un bel applauso.
Cercherò di tenervi svegli. Non è un'impresa facile dopo il pranzo. Mi farò aiutare dal mio protettore, che è San Filippo Neri, un santo pieno di gioia, e io chiedo a lui, oltre allo Spirito Santo, di potervi tenere svegli nella gioia. Mi spiace che molti siano in giro, ma si vede che non sono in chiesa quelli che hanno già cominciato le cellule. Voi non mi sono accordato. Una virtù. Chi si ricorda che virtù ci ha raccomandato? La prudence. Ecco, io la prima parola che vi voglio dire per cominciare è prudenza. E prudenza, Monsignor Fisichella, che ci ha detto, è andare con ordine, seguire l'ispirazione dello Spirito Santo. Per cominciare, noi dobbiamo incamminarci con prudenza, perché non si tratta di applicare una metodologia pastorale. È necessario avere nel cuore una visione che ci viene dallo Spirito Santo, un nuovo stile di vita nella comunità parrocchiale. È necessario che ogni parrocchiano, non solo ogni parrocchia, ogni parrocchiano abbia chiara questa come la propria meta: diventare missionario. La Chiesa è protesa innanzitutto all'evangelizzazione. La Chiesa esiste per evangelizzare. Dobbiamo aprirci a una visione di Chiesa che evangelizza oggi, nel mondo nel quale siamo. Questa prospettiva deve coinvolgere tutti: il parroco e i parrocchiani. Il più difficile da coinvolgere a volte è il parroco, però deve coinvolgere tutti. Sapete qual è l'ostacolo più grande? Dire: ma noi abbiamo sempre fatto così, perché dobbiamo cambiare. E ce lo dice nel 2003, ce l'ha detto il Cardinal Tettamanzi con molta chiarezza, forse talmente tanta chiarezza che alcuni non hanno voluto ascoltare. Ha scritto un piano pastorale nel 2003, il Cardinal Tettamanzi, che si intitola «Mi sarete testimoni». E vi leggo le parole che ci ha detto il Cardinal Tettamanzi. Dice così: non possiamo accontentarci di continuare come abbiamo sempre fatto, senza domandarci se lo Spirito di Dio, attraverso le vicende della storia, la concretezza delle situazioni in cui viviamo, non ci indichi di intraprendere strade nuove. Per usare qualcosa che ha detto stamattina Sua Eccellenza Fisichella, andare a pescare di giorno, lui parlava dei pescatori, una strada nuova, nel segno della prudenza e del coraggio. In questo senso, una semplice pastorale di conservazione, che vuol dire preoccuparsi di quelli che già vengono in chiesa, oltre a essere sterile, si dimostra irresponsabile. E, aprite bene le orecchie, oggettivamente peccaminosa. Non intraprendere una strada di pastorale nuova di evangelizzazione è un peccato. Non rispondiamo alla chiamata di Cristo se non impostiamo una pastorale di nuova evangelizzazione. Il SELAM, la Conferenza Episcopale Latino-Americana, nel 2007 ci ha proposto nel documento di Aparecida la conversione pastorale, che non vuol dire credere in un'altra fede, vuol dire cambiar modo di fare pastorale, che è il fondamento della Evangelii Gaudium. Ne parla Papa Francesco di conversione pastorale, e nel secondo capitolo dice queste cose. Spero, al punto 25, spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno. E al punto 27 ci presenta il suo sogno, che deve diventare il nostro sogno. Sogno una scelta missionaria, capace di trasformare ogni cosa, perché ogni struttura ecclesiale diventi un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione pastorale di conservazione. E poi ancora al punto 28 ci dice: attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità. Parrocchia, piccole comunità. Santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però, con un po' di scoraggiamento, Papa Francesco ci dice un po' più avanti, però dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha dato ancora sufficienti frutti. Vi ricordate la vigna, il frutto, che ci ha spiegato durante l'adorazione questa mattina Don Rosario? Non ha dato ancora grappoli, frutti, questo invito del Papa. Perché siano ancora più vicine alla gente e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione. Faccio un'interruzione e vi faccio una domanda. Qual è il più grande gesto di carità che possiamo fare verso... Come? Di più. Più far sì che il suo cuore e con la sua bocca allora sarà salvo. Voi preferite un paio di scatti. Qual è la cosa più importante? Pensiamoci. La carità più grande è far sì che il suo cuore nei metodi, nel suo entusiasmo. Ecco da dove viene la gioia. Questo è l'invito che Papa Giovanni Paolo II ha fatto ai vescovi americani a Port-au-Prince nel 1983. Una pastorale che coinvolga attivamente tutti i membri della parrocchia, tutti i battezzati, come accadeva nella Chiesa degli Apostoli. La visione dell'impegno dei laici deve entrare, permeare i cuori di tutti. Tutti coloro che hanno incontrato l'amore di Cristo. San Paolo ci ha detto, e l'abbiamo ascoltato nelle letture di questi giorni, io non posso fare a meno di evangelizzare. E poi aggiunge, guai a me se non evangelizzassi, se non predicassi il Vangelo. Noi lo pensiamo questo, ci crediamo? Guai a me se non predico il Vangelo. È indispensabile ritornare a una visione di una Chiesa che viva nella grande comunità, nell'assemblea eucaristica, ma che viva anche nelle piccole comunità, nelle case, che sono anch'esse comunità eucaristiche. Per noi sono le cellule. È necessario questo. È la visione di una Chiesa in uscita. In uscita vuol dire sì andare verso i poveri, ma vuol dire anche non trovarsi solo la domenica perché c'è l'Eucaristia. Anche fuori, che annuncia il Vangelo nelle case, ai parenti, ai vicini, attraverso le relazioni quotidiane dell'Oikos, come faceva la Chiesa degli Apostoli. Quando ogni credente battezzato e sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo diveniva discepolo missionario e annunciava con gioia il Vangelo di Cristo. Questa visione è in grado di generare oggi il rinnovamento della parrocchia. Un nuovo fervore nel mondo. Se tutte le parrocchie, che il cardinal George Basil Hume vedeva come il gigante addormentato, se tutte le parrocchie si risvegliassero per annunciare Cristo incarnato, morto, risorto, per la salvezza di ogni uomo. L'arcivescovo attuale di Milano, Monsignor Mario Delpini, che assomiglia molto a Papa Francesco, ha indicato che questa evangelizzazione, questo annuncio, è per ciascuno di noi un debito. Ogni battezzato verso il mondo ha il debito di annunciare il Signore. Vi piace vivere con un debito non pagato? Vi piacerebbe vivere con un debito che non pagate e che vi vengono per portar via perché siete falliti, andate in tribunale? Il debito che noi abbiamo col mondo è quello di annunciare Gesù. E un altro aspetto importante che sottolinea il nostro arcivescovo è il contagio diretto. L'evangelizzazione deve passare come contagio dall'uno all'altro. Non servono soltanto le conferenze, bisogna attaccare questa malattia agli altri. Bella malattia, bel contagio, quella della visione della parrocchia in cellule. Come sappiamo, avvenne nel 1986 che Don Pigi fu contagiato incontrando una parrocchia che aveva le cellule. Ha letto un articolo, ma è stato il contagio diretto con quella parrocchia. La parrocchia di Pembroke Pines a St. Boniface, ne avete sentito parlare. E l'Evangelii Nuntiandi, che aveva studiato, l'aveva colpito molto meno, aveva toccato il suo cuore molto meno di quel contagio diretto. La Chiesa esiste per evangelizzare. Ma la Chiesa chi sono? Chi sono la Chiesa? Chi è la Chiesa? Chi è? Alza quel dito, alza la mano. Alza la mano se sei Chiesa. Siamo noi la Chiesa. Siamo noi tutti. Non solo i vescovi, i sacerdoti, le suore, i diaconi. Tutti i battezzati sono la Chiesa. E tutta la Chiesa deve evangelizzare. È necessario accogliere e desiderare questa conversione pastorale. Dunque, non si tratta di fare un ritocco agli incontri che facciamo in parrocchia, alle cose che facciamo di solito, ai nostri progetti pastorali umani, ma bisogna lasciare che sia lo Spirito Santo a riformare la vita della comunità con il suo soffio. Non sappiamo da dove viene e dove va, ma lui vuole rinnovare la Chiesa. Come i discepoli di Cristo, lo Spirito Santo ci rende debitori all'umanità dell'annuncio del Vangelo. La conversione pastorale, che è proposta a tutta la Chiesa, è proposta perché l'evangelizzazione non sia un'attività tra le altre. Qui uso un'espressione molto comune in Brasile, dove settimana ventura andrò a incontrare una parrocchia che ha più di 350 cellule. Le cellule non sono una esperienza nella parrocchia, ma le cellule devono essere l'esperienza della parrocchia. Loro dicono che esistono parrocchie con cellule e parrocchie in cellule. vale a dire la parrocchia che vive animata in tutte le sue realtà dalle cellule, e non una parrocchia che tra le altre, tra la Caritas, il gruppo missionario, la scuola di catechesi, ha anche le cellule. Non è una conversione pastorale quella. Quella è fare una cosa in più. E lotterò finché ho respiro per questa cosa. Dunque bisogna passare dalla visione alla convinzione. Io sono convinto. Per un risveglio spirituale di tutta la parrocchia è necessario con prudenza compiere alcuni passi. Primo passo. Cristo al centro della vita della parrocchia. Non soltanto con una intensa partecipazione alla liturgia eucaristica, ma anche con l'adorazione. L'abbiamo visto questa mattina. L'Eucaristia celebrata e l'Eucaristia adorata. Perché Cristo sia il centro, il cuore pulsante della comunità, bisogna che il parroco decida prima di tutto di aprire all'Eucaristia adorata. Faccio un inciso. Qualche anno fa sono stato in Spagna, a Javea, da Don Fernando, che adesso ha le cellule, che ci ha parlato del fervore di questo sviluppo in Spagna delle cellule. Ma cosa aveva già impiantato lui? Cosa aveva già nella sua parrocchia? L'adorazione eucaristica. Sotto all'altare, in una cripta, c'era già l'adorazione eucaristica. Primo passo, mettere Cristo al centro della vita parrocchiale. È indispensabile. È la prima cosa che ha fatto anche Don Pigi. Secondo passo, aprirsi allo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità. Un Dio in tre persone uguali e distinte. Non è che lo Spirito Santo sia un accessorio della Trinità. Lo Spirito Santo è nella Trinità a pari grado con il Padre e con il Figlio. È l'amore che circola tra loro. Ma noi siamo rimasti, noi no, voi lo Spirito Santo lo conoscete bene, ma parliamo dei nostri amici della parrocchia. Lo conoscono lo Spirito Santo o ne hanno sentito parlare l'ultima volta nel corso di catechesi per la confermazione, per la cresima? Forse è da valutare questa cosa. Cosa ci diceva Paolo? Ma non sapete che il vostro corpo, questo che abbiamo noi, è il tempio dello Spirito Santo? Ma questo lo sappiamo. Ma questo lo sanno i nostri confratelli delle parrocchie. È il Paraclito, è il Consolatore, secondo le parole di Gesù. Insegna e parla al nostro cuore, è la sorgente della gioia e della comunione. Ieri mattina, per François Potté, che ha parlato ai sacerdoti, ha fatto notare come le tre encicliche, le tre esortazioni apostoliche più importanti che Papa Francesco ha emesso e sono fondamentali, voi sapete che nome hanno, eh? Evangelii Gaudium. Poi c'è anche la quarta che non ho letto, che è Amoris Laetitia. Laetitia e Gaudium sono molto vicine. Abbiamo recente Gaudete ed Exultate, eh? la gioia è dono dello Spirito Santo. E il vago ricordo del corso alla confermazione non è sufficiente. È necessario fare un cammino di approfondimento della conoscenza dello Spirito Santo per arrivare con i propri parrocchiani a una preghiera di effusione, a una riscoperta dello Spirito Santo. Papa Francesco l'ha raccomandato nel 2015, mi pare, a tutti i sacerdoti. Ha detto: ogni anno nelle vostre parrocchie, nelle vostre scuole, nei vostri quartieri, fate un seminario, un cammino di vita nuova nello Spirito per l'effusione dello Spirito Santo. Se non ci apriamo allo Spirito Santo, noi seguiamo i nostri progetti. E il terzo passo che bisogna fare in parrocchia è un cammino per una catechesi sulla Evangelii Gaudium e sulla Evangelii Nuntiandi, anzi direi Evangelii Nuntiandi e Evangelii Gaudium, perché i parrocchiani siano convinti che il loro compito è quello di evangelizzare. Ma potreste dirmi: sì, ma il mio parroco, il nuovo parroco, non è convinto di questa cosa. Io gliene ho parlato. Lui sa che io sarei venuto a Milano, ma non ci crede, dice che va bene così, dice che facendo gli incontri del rosario, la coroncina della misericordia e tutte queste devozioni, la gente cresce nella devozione. Ma si apre al dono dello Spirito Santo? Forse sì, se lo Spirito Santo prende anche questi canali. E allora cosa bisogna fare con questo parroco? Mi pare che dovresti metterla 22. Qui abbiamo superato già i tre punti fondamentali. Vai alla 22. Eccolo qui il parroco che non è convinto. Oh, queste sono diapositive di Don Pigi, che uso con diritti d'autore riconosciuti a Don Pigi. Lui pensa, il parroco, pensa che è sempre meglio andare avanti come si è sempre fatto, ha paura di fare un salto nel vuoto, ha paura di andare a gettare le reti al largo, non ha fiducia dei laici. Non sa che i laici sono molto più entusiasti di lui per l'evangelizzazione. E allora la prima cosa da fare è pregare per questo parroco, perché lo Spirito Santo gli faccia avere una notte, una visione. Anche Don Pigi ha avuto una visione. Voleva predicare a quelli che erano fuori dalla Chiesa. Cercate di comprendere anche come mai abbia queste difficoltà, queste incertezze. E guardate cosa suggeriva Don Pigi come stratagemma per riuscire a convincerlo. Raccontategli di questa vostra esperienza a Milano. Poi portategli quel CD che avete nella vostra cassetta, regalateglielo. Dategli tempo di ascoltarlo, poi invitatelo una sera a cena. Preparate per lui un piattino speciale e una bottiglia di vino di quello buono. Anche nel vino c'è lo spirito, è un altro spirito, ma c'è anche nel vino lo spirito. E poi ritornate sul tema delle cellule, quando le sue resistenze sono un momentino meno tese. Tornate sul tema delle cellule e invitatelo a venire con voi l'anno prossimo. Fate una bella macchinata, un aereo tutti e quattro, tutti e sei insieme, e lo portate qui. E venite qui a vedere se riusciamo a contagiarlo. ma fategli soprattutto sapere che in questo cammino di gettare le reti al largo non sarà solo, ci siete voi ad aiutarlo, che lo aiuterete sempre, che lo aiuterete con entusiasmo, en teos, con lo Spirito Santo in voi. Dopodiché, quando si sarà convinto, bisogna cominciare a fare una preparazione per la formazione iniziale alle cellule. Vedete quanta prudenza, eh? Non andate a casa e partite. Prudenza, prudenza. Cosa si può fare? Beh, se il parroco tiene vicino a sé alcuni laici convinti, voi che siete convinti o coloro che siete riusciti a convincere, e comincino a pregare insieme, comincino a aprirsi allo Spirito Santo, comincino a lasciarsi guidare dalla grazia dello Spirito Santo e studino insieme il manuale per i leader, il corso leader, quello che spiega come funzionano le cellule. Si possono fare degli incontri settimanali, una volta alla settimana, per 4 mesi vi trovate col sacerdote. 4 mesi di incontri col sacerdote per studiare il manuale, pregare insieme, e adesso vedremo come pregare, sono sufficienti per cambiare il cuore di un parroco. Bisogna essere perseveranti. Diceva Papa Francesco nel gennaio del 2014, parlando a una messa in Santa Marta, soprattutto dei sacerdoti, a proposito della preghiera di lode e della preghiera spontanea, diceva, includendo se stesso, noi, diceva il Santo Padre, la preghiera di lode la lasciamo da parte. Per noi non è così spontanea. Alcuni, ha aggiunto, potrebbero pensare che si tratta di una preghiera per quelli del rinnovamento nello spirito, non per tutti i cristiani. La preghiera di lode è una preghiera cristiana per tutti noi. Nella messa, tutti i giorni, quando cantiamo ripetendo santo, 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 questa è una preghiera di lode. Lodiamo Dio per la sua grandezza, perché è grande, e gli diciamo cose belle, perché a noi piace che sia così. E non importa essere buoni cantanti, infatti ha spiegato Papa Francesco, non è possibile pensare che se sei capace di gridare quando la tua squadra segna un gol, l'Olympique, Paris Saint-Germain, Bayern di Monaco, non conosco i nomi delle squadre cinesi, quando segna un gol noi gridiamo, esultiamo. Non è possibile che un laico sia capace di fare questo e non sia capace di cantare le lodi al Signore e di uscire un po' dal suo contegno rigido per fare questo. Ecco perché Don Rosario stamattina ci ha indicato: usiamo tutto il corpo per lodare il Signore. L'invocazione dello Spirito Santo riuscirà ciascuno ad aprire il cuore. Il parroco deve cominciare a condividere a tutta la comunità parrocchiale questo entusiasmo all'evangelizzazione. Ed è proprio questo il periodo favorevole per proporre un cammino di vita nuova nello Spirito, quando il parroco si è aperto allo Spirito Santo, a tutti i parrocchiani. Chi vuol conoscere lo Spirito Santo? Facciamo questo cammino di approfondimento. Poi si può fare un corso di catechesi sulla Evangelii Nuntiandi, come ha fatto Don Pigi nel 1987. Dopodiché, completato lo studio del manuale in quel piccolo gruppo, si può cominciare tra di loro in questo piccolo gruppo nel quale è ancora presente il parroco, a provare a fare dei veri incontri di cellula. Noi a Milano non abbiamo fatto così, era la prima esperienza, ma è molto suggeribile questa esperienza. In questa piccola cellula, ognuno dei membri proverà a guidare la cellula a suo modo per alcuni incontri e tutti quanti cominceranno ad abituarsi agli incontri, ai ritmi dell'incontro di cellula. A questo punto, quando questo piccolo gruppo è pronto e conosce bene il manuale, si può proporre un corso di formazione per leader di cellula. Don Pigi ha scelto 40 nomi a suo tempo. Il parroco potrebbe scegliere 12, 15, 20 nomi di altri parrocchiani che insieme a quelli che hanno vissuto con lui quei 4 mesi di preparazione possano frequentare il corso di leader . Dopodiché, quando lo studio del manuale è stato compiuto da questo gruppo, si possono formare, supponiamo se sono 15 che hanno partecipato, 3 cellule di 5 o 2 cellule, una di 7 e una di 8. E qui si comincia a lavorare sulle cellule provvisorie, senza ancora includere quelli che evangelizziamo nell'Oikos, ma per consolidare la vita di queste cellule provvisorie. Il parroco dovrà continuare a condividere alla comunità quello che queste cellule provvisorie stanno facendo e dovrà cercare di far sì che quelli che sono contrari possano partecipare a qualche incontro per sperimentare da vicino e lasciarsi contagiare dalla bellezza di questo cammino. Finalmente, ma potrebbe essere passato anche più di un anno, ecco la prudenza necessaria, si può dire a tutti gli altri parrocchiani: chi di voi vuole partecipare alle cellule? Abbiamo 15 leader pronti, in funzione di quanti parrocchiani aderiranno a questa proposta, possiamo fare un buon numero di cellule che inizino a evangelizzare. È un esempio. Noi a Milano avevamo 40 leader che si sono preparati, quando abbiamo aperto a tutta la parrocchia si sono formate 14 cellule. È stata una bella partenza. A voi di fare quanto ha proposto il Papa al punto 28 della Evangelii Gaudium. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario. Rendiamo grazie a Dio per le meraviglie che in tutto il mondo ha saputo fare quando i laici insieme ai loro preti, magari sul sogno di un sacerdote, hanno aperto la loro parrocchia a questa nuova visione. Lode e gloria al Signore.